redigio.it e la storia continua. Il nome del file: Milanesi Guerra 01. I milanesi nella morsa della guerra. Sull'orlo del baratro. La voce del duce rimbombava per le strade. Nella gremita piazza Duomo gli altoparlanti diffondevano il discorso di Mussolini, che dalla romana piazza Venezia chiamava gli italiani alle armi. Il 10 giugno 1940 Milano apprese, insieme al resto del paese, di essere entrata in guerra contro la Francia e la Gran Bretagna. 20 anni di guerra spiravano da tempo. Allo scoppio del conflitto, nel settembre del 1939, dopo l'aggressione tedesca alla Polonia, Londra e Parigi avevano reagito dichiarando guerra alla Germania. L'Italia, legata a doppio filo con Berlino dal patto di acciaio, con un'abile formula di astensione, aveva programmato la propria non belligeranza. Il duce temporeggiava, consapevole di essere alla guida di un paese totalmente impreparato a fronteggiare una guerra. L'impero era tornato sui colli fatali, ma proprio la campagna di Etiopia, seguita dalla guerra di Spagna, aveva dissanguato le risorse economiche del paese. E nella primavera del 1940 le sorti del conflitto sembravano decise e l'Italia non poteva permettersi di perdere il treno della vittoria. Le armate di Hitler, dopo aver stritolato la Polonia, avevano stravolto Danimarca, Norvegia, Olanda e Belgio e stavano rapidamente divorando la Francia. I carri armati tedeschi erano ormai a 50 km da Parigi e incombevano sulla capitale francese. E l'Italia si gettò nella folle avventura, sicura di raccogliere in breve tempo i frutti di una fulminea vittoria al fianco della Germania nazista. I giornali, rigidamente censurati e imbeccati dal regime, riprendevano nei titoli alcune roboanti espressioni pronunciate a Mussolini durante il discorso che annunciava la guerra. Italia, corri alle armi, vincere, l'ora segnata del destino è scoccata. Il Corriere della Sera esagerava nel sommario. Dalle Alpi all'Oceano Indiano un solo grido di fede e di passione, duce. All'ombra della Madonnina, così come nel resto del paese, gli umori erano però contrastanti. E nonostante i toni usati dalla stampa, molti testimoni ricordano con le manifestazioni di giubilo degli entusiasmi anche le diffuse perplessità e le lacrime versate per una tragedia annunciata. Specie tra i più anziani, che avevano sperimentato sulla propria pelle la carneficina della Prima Guerra Mondiale e serpeggiava una profonda inquietudine. Nel capoluogo lombardo, da tempo allerta, fin dal 1939 vigeva l'oscuramento, erano state varate delle leggi sulla sicurezza degli impianti antincendio o sulla necessità che in enti pubblici o privati fossero disponibili maschere antigas. Le autorità avevano cominciato ad attrezzare Milano per la protezione della popolazione, degli edifici, dei monumenti, ma la città era ben lontana dall'essere preparata all'eventualità di un temuto attacco aereo. Un'arma che, nelle strategie militari, da tempo andava piuttosto assumendo un ruolo di primo piano, come si spiega nel capitolo La città ferita di Ferdinando Zanzotera, che tratta anche diffusamente delle misure di sicurezza approntate nel capoluogo lombardo. A pochi giorni dall'ingresso in guerra, nella notte tra il 15 e il 16 giugno 1940, Milano ricevette il battesimo di fuoco. Ancora, la notte successiva, i bombardieri inglesi Vickers Wellington, che intendevano colpire alcune industrie lombarde, tra cui la Caproni, fecero le loro comparse sui cieli milanesi, provocando per fortuna danni limitati. Il 24 giugno la Francia firmò l'armistizio. Le truppe italiane impegnate sul fronte francese non avevano dovuto combattere a lungo e il loro ruolo non era stato certo decisivo. Si poteva ancora sperare sulla rapida risoluzione del conflitto. Arrivò agosto. Nella notte tra il 14 e il 15, l'incursione sul capoluogo lombardo dei bimotori Whiteley, partiti dall'Inghilterra meridionale, offrì un funesto saggio del potenziale distruttivo dei velivoli assassini. E i morti furono 15, i feriti 44. I milanesi ebbero forse un oscuro presentimento di quanto sarebbe potuto capitare in seguito, nel corso del ben più devastante agosto 1943. Dopo un'ultima incursione in dicembre, Milano non udì più i rombi dei bombardieri inglesi, che sarebbero ricomparsi nell'ottobre del 42, quando, al vertice del Bomber Command, sarebbe arrivato Sir Arthur Harris, convinto sostenitore della necessità di impiegare l'area bombing, cioè il bombardamento a tappeto, contro gli agglomerati urbani. E nel frattempo le incursioni aeree seminavano morte e distruzione in altre città. Infuriava la battaglia d'Inghilterra e la Gran Bretagna doveva fare i conti con gli attacchi della Luftwaffe, che martoriavano le città inglesi, mentre i velivoli della RAF effettuarono esiziali rappresaglie sui centri urbani tedeschi. L'ora di Milano doveva ancora arrivare. Sarebbe stata altrettanto drammatica, sebbene l'entità della distruzione non abbia raggiunto le proporzioni di quanto avvenne, per esempio, in alcune città della Germania. Il capoluogo lombardo era la vigilia di un travagliato periodo che si sarebbe concluso solo diversi anni dopo la fine della guerra e che avrebbe lasciato, oltre a profonde cicatrici nella memoria collettiva, tracce indelebili nel tessuto urbano e sociale della città. www.redigio.it e la storia continua.